Vogliamo adesso aprire le nostre Bibbie nel libro di Prima Corinzi, capitolo 10, per continuare il nostro percorso attraverso questa lettera dell'Apostolo Paolo alla Chiesa di Corinto. Vogliamo leggere insieme i versetti, Prima Corinzi 10, dal 14 fino al versetto 22. Prima Corinzi 10, 14 al 22. Perciò, miei cari, fuggite l'idolatria. Io parlo come a persone intelligenti, giudicate voi su quel che dico. Il calice della benedizione che noi benediciamo non è forse la comunione con il sangue di Cristo? Il pane che noi rompiamo non è forse la comunione con il corpo di Cristo? Siccome vi è un unico pane. Noi che siamo molti, siamo un corpo unico, perché partecipiamo tutti a quell'unico pane. Guardate Israele secondo la carne, quelli che mangiano i sacrifici non hanno forse comunione con l'altare? Che cosa sto dicendo? Che la carne sacrificata agli idoli sia qualcosa? Che un idolo sia qualcosa? Tutt'altro. Io dico che le carni che i pagani sacrificano, le sacrificano ai demoni e non a Dio. Ora io non voglio che abbiate comunione con i demoni. Voi non potete bere il calice del Signore e il calice dei demoni. Voi non potete partecipare alla mensa del Signore e alla mensa dei demoni. O vogliamo forse provocare il Signore a gelosia? Siamo noi più forti di Lui? Questa è la parola di Dio, preghiamo. Caro Padre, grazie per la Tua parola. Grazie perché Tu ci hai provveduto questa rivelazione perfetta. Signore, per quanto essa sia perfetta, noi riconosciamo di non essere in grado di né capirla né applicarla senza l'aiuto del Tuo Spirito Santo. E vogliamo invocare adesso Te, grande Dio, per insegnarci e per cambiarci tramite la Tua parola, nel nome tuo Gesù. Amen. Nel 1300 si è scatenata una grande pandemia nel mondo. Questa pandemia era la pandemia della peste nera. E questa pandemia è stata così devastante che alla fine di tutto è morta la terza parte della popolazione europea. Come oggi si indossavano delle maschere per cercare di evitare il contagio. Queste maschere però erano un po' diverse da quelle che portiamo noi, forse le avete viste in qualche ritratto, avevano questi nasi lunghi, questi becchi, che si pensava aiuterebbe a fermare il contagio del quello che non sapevano ancora era un virus. Ora, perché avevano questi becchi? La ragione è perché loro pensavano che il virus veniva trasmesso tramite quello che chiamavano i miasmi o i cattivi odori. E così loro mettevano all'interno di questi becchi dei profumi che faceva respirare alle persone l'odore buono. E così pensavano di poter neutralizzare l'impatto del cattivo odore. Noi guardiamo questo comportamento e diciamo, caspita, quanto erano arretrati, erano dei barbari, non sapevano niente, erano delle persone che avevano una visione del mondo molto diversa dalla nostra, erano poco scientifici, noi sappiamo più di loro. Il soggetto che considereremo oggi potrebbe tentarci ad avere questo stesso tipo di atteggiamento. Potremmo trovarci a pensare nelle nostre menti che il problema che Paolo affronta, che lui individua e dal quale ammonisce, è qualcosa che ha a che fare con le culture arretrate, con le culture di tanti anni fa. Come con i becchi si affrontavano i miasmi, potremmo dire il discorso di Paolo è per quel tipo di persona. Paolo sta affrontando l'idolatria. E noi potremmo dire, l'idolatria, ma che c'entra con me? Cosa può dirmi a me questo brano. Ma io penso che nello studio di questa parola vedremo che è molto attuale per le nostre vite. Paolo dice: fuggite l'idolatria. E non dobbiamo pensare, ah, ma che siamo, dei barbari? Parlare alla nostra generazione del 2021 dell'idolatria è come parlare di miasmi e di maschere con becchi nel Medioevo. Se la nostra risposta è questa, sarebbe una risposta molto sbagliata. E questo peccato dell'idolatria è tanto attuale nelle nostre vite come lo era ai giorni dei Corinzi. Ora, per capire l'argomento di Paolo, che non è chiaro, non salta alla vista nella prima lettura, dobbiamo fare un po' un riassunto del percorso che ci ha portato fino a questo testo. Il problema dell'idolatria l'abbiamo già visto, sfiorato in 1 Corinzi 8, quando Paolo rispondeva a una domanda riguardo le carni sacrificate agli idoli. La Chiesa di Corinto aveva fatto a Paolo diverse domande e una delle domande era come dovevano vedere queste carni sacrificate agli idoli. La società di Corinto era una società in cui le religioni del momento erano intrecciate con la vita giornaliera. La vita sociale e la vita religiosa era sovrapposta in molti modi. Ed era molto comune a Corinto che un devoto di qualche dio, dopo che aveva offerto la sua carne sull'altare, la parte che era sua poi lo condividerebbe con altre persone. Inviterebbe ai suoi amici a mangiare le porzioni che erano state devote a questo dio. Sarapis, Isis, potevano avere diversi nomi. E di solito queste cene venivano fatte nel tempio del dio al quale era stato dedicato il sacrificio. Gli studiosi hanno trovato 13 inviti a cene con queste carni nella città di Corinto. Un invito dice: Diogene, sarebbe l'ospite, ti chiede di cenare per il primo compleanno di sua figlia nel tempio di Sarapis in abbondanza domani dalle 9. Era molto comune avere questo tipo di cena. Si potevano fare queste cene anche, noi immagineremo i circoli politici o le associazioni di alpinisti, diciamo, avevano questo tipo di abitudine. E i Corinzi avevano delle domande riguardo questa usanza, queste cene, le carni che si mangiavano a queste cene. E abbiamo seguito il discorso di Paolo dal capitolo 8 fino al capitolo 10 in cui ci troviamo oggi, e abbiamo visto che Paolo intreccia una serie di insegnamenti, tutto nel contesto di rispondere alla domanda dell'idolatria. Per farla breve, quello che Paolo dice riguardo queste carni è che, perché a volte sembra di contraddirsi, ma non si contraddice, è che le carni si possono mangiare, ma non nel contesto del Tempio. Non in un contesto legato strettamente a un contesto religioso. Permette mangiare le carni, ma vuole essere molto chiaro che mangiare nel contesto del Tempio equivale all'idolatria. Per quello leggiamo in versetto 14 che Paolo dice: fuggite l'idolatria. Di nuovo potrebbe venirci la domanda: ma che c'entra con me? Non vivono in un contesto dove c'è il tempio di un dio ad ogni angolo, non mi hanno mai invitato a mangiare ad uno di questi banchetti dove mi verrebbe messo davanti una bistecca che è stato offerto a Sarapis o a Isis. Che c'entra con me? Voglio proporvi che il problema dell'idolatria c'entra con te e con me, e come? In un modo molto, molto attuale. E vogliamo vedere questa mattina ciò che dice Paolo riguardo come affrontare l'idolatria, e poi vogliamo vedere tre risultati di essere partecipi o essere coinvolti nell'idolatria. Versetto 16 fino al 20, Paolo dirà che chi pecca di idolatria ha comunione con demoni. La seconda cosa che dirà è che, versetto 21, l'idolatria è completamente, non può far parte della vita del credente. Sono due cose che si escludono. In versetto 22 dice che l'idolatria è una provocazione al Signore. Vogliamo provocarlo a gelosia? Però partiamo da cosa dice Paolo riguardo a come affrontare l'idolatria. Paolo è molto diretto. Dice: perciò, miei cari, si fa capire che sta parlando a dei credenti, fuggite dall'idolatria. Cosa bisogna fare con l'idolatria? Bisogna fuggirla. La tattica per affrontare la tentazione all'idolatria è la stessa tattica che Paolo menziona in 6:18 per quanto riguarda la fornicazione. Fuggire, scappare via. Ci viene in mente Giuseppe nella casa della moglie di Potifar. Cosa fa? Lui fugge, lascia anche la sua giacca per uscire dalla tentazione. Lot, dalla città di Sodoma e Gomorra. Fuggiamo. Fuggiamo l'idolatria. L'idolatria, che cos'è? L'idolatria è amare qualsiasi cosa più di quanto amiamo Dio. L'idolatria è affidarci a qualsiasi cosa più di quanto ci fidiamo di Dio. L'idolatria è desiderare di avere un Dio diverso da quello che abbiamo. L'idolatria è il desiderio di avere qualche segno o prodigio attraverso il quale Dio possiamo vederlo, possiamo tastarlo se vogliamo. È il desiderio di avere qualche simbolo, qualche manifestazione che si può vedere con l'occhio o ascoltare con l'orecchio invece di riposarci sul Dio invisibile. L'idolatria in realtà non è altro che ciò a cui attacchiamo i nostri desideri di soddisfazione. Voglio menzionare il primo modo in cui si manifesta l'idolatria nella nostra società, ed è qualcosa che, se ci pensiamo, non è così lontana. Tra un attimo considereremo gli idoli che forse si presentano in modo più subdolo, però l'idolatria è anche presente in un modo palese, che solo chi non vuole vederlo non potrà vedere. Cosa ci viene in mente quando pensiamo a questo innalzare il creato al di sopra della creazione? Cosa ci viene in mente quando pensiamo a coloro che, come dice in Esodo 32, si sono fatti un vitello di metallo fuso, l'hanno adorato, gli hanno offerto dei sacrifici, hanno detto: o Israele, questo è il tuo Dio che ti ha fatto uscire dal paese di Egitto. Cosa ci viene in mente quando pensiamo a persone che si sono fatti degli oggetti religiosi dalle proprie mani e poi adorano questi oggetti? Si postrano davanti a questi oggetti. Fanno dei sacrifici, fanno fumare degli profumi verso questi oggetti. Poi attribuiscono alla creatura la loro liberazione, la loro salvezza e il loro aiuto, invece di dare tutto il merito a Dio. Chi nella nostra società innalza uomini al posto di Dio, li chiama sostituto di Cristo, vicario di Cristo. Chi ai nostri giorni innalza uomini e li chiama alter Christus, un altro Cristo. Chi chiama degli esseri umani mediatori, che attribuisce agli uomini delle capacità che appartengono solo a Dio. Il famoso predicatore J.C. Ryle, che vide come l'idolatria cominciava a prendere piede nella Chiesa protestante nel 1800, disse questo: se nella Chiesa cattolica romana non troviamo un'enorme quantità di idolatria sistematica e organizzata, francamente confesso che allora non so cos'è l'idolatria. Possiamo ripetere con l'Apostolo Paolo, versetto 15, parlo a persone intelligenti, giudicate voi su quello che dico. Sappiamo che i dottori della Chiesa Cattolica vogliono dire: no, ciò che si fa nel culto a Maria o ai santi non è adorare, ma è venerare. Ma questo gioco di parole non convince nessuno. In più, il gesto di approcciare queste creature e di innalzarli più del dovuto è la realtà di quello che si fa. E quello che l'Apostolo Paolo dice a persone che stanno ancora coccolando l'idolatria romana, la parola di Dio è molto chiara. Dice: fuggi, fuggi dall'idolatria. Non è una cosa insignificante. Paolo dirà addirittura che il contatto con l'idolatria ti mette in comunione con demoni. Poi vedremo cosa può significare questo, ma è un avvertimento molto forte. E a chi ancora sta flirtando con l'idolatria romana, il messaggio è: fa un taglio netto, non andare più alle cose chiamate messe, dove un elemento fisico viene innalzato e adorato. Che c'entra un altare con il messaggio di Cristo che è morto una volta per tutte? L'altare parla di dover fare qualche sacrificio. Non andare a confessare dal prete per cercare di ricevere il suo "ti assolvo", che è una soluzione vuota. L'uomo non può perdonare i tuoi peccati. A chi sta ancora coccolando l'idolatria romana, la parola di Dio dice: fuggi l'idolatria e poi adora Dio secondo la verità della sua parola. Ma l'idolatria è anche più subdolo di questo. Molto semplicemente, l'idolatria è aspettarci da qualsiasi cosa ciò che solo Dio può dare e fare. L'idolatria, ovviamente, a Corinto aveva questo elemento. Se guardassimo oltre Sarapis e oltre Isis, se guardiamo oltre la Madonna d'Italia, la Madonna di quale, o guardiamo oltre il santo di tale o santo di quale, vedremo che ciò che veramente è l'essenza dell'idolatria è cercare dalla creatura ciò che ci promettono: benessere, alcune volte la fertilità, gioia, successo. E così vediamo che l'idolatria fisica in realtà spiega bene quello che è l'idolatria spirituale, perché alla fine cerchiamo le stesse cose: benessere, gioia, successo. E ognuno di noi è tentato a cercare da qualcosa ciò che solo Dio può darci. Guardate con me un versetto in Efesini 5:5, dove ci fa capire il collegamento tra l'idolatria e questo desiderio di essere appagato nel creato. Efesini 5:5 è una frase che spiega molto dalla parola di Dio e spiega molto dell'idolatria. Solo una frase alla fine, o in mezzo, meglio detto, dice: nessun avaro, che è un idolatra, ha eredità nel regno di Cristo e di Dio. Nessun avaro o idolatra, cioè nessun avaro che equivale a dire idolatra, può considerarsi un cristiano. Cos'è l'avarizia? Noi lo colleghiamo al desiderio di avere più soldi, però è in realtà più ampio, è il desiderio di appagamento, è il desiderio di essere soddisfatti in qualcosa di creato. E non ci basta mai, non abbiamo mai sufficiente del creato. E avere un desiderio forte di appagamento in qualsiasi cosa che non sia Dio è idolatria. E il dipendere per la propria vita su qualcosa che non è Dio è idolatria. Ora è importante dire che non tutto è idolatria. Venite con me a 1 Timoteo 4:4. Alcune volte possiamo sbagliare in questo concetto. 1 Timoteo 4:4, guardate cosa dice l'Apostolo Paolo. Dice: infatti tutto quel che Dio ha creato è buono. Il problema non è nel creato, è buono, nulla da respingere, se usato, guardate la condizione, con rendimento di grazie. Il problema non è nel creato, tutto è buono. Amen. La musica, meravigliosa. La scienza, l'esercizio, lo sport, lo studio, gli amici, il fidanzamento, la famiglia, la macchina, le vacanze, le feste, la televisione, i film, il disegno, la cultura. Tutto è buono. E alcuni di noi dobbiamo riscoprire la dottrina della creazione, perché non sappiamo godere dei buoni doni che Dio ci ha dato. E a volte ai nostri giovani li facciamo sentire in colpa per godere dei buoni doni di Dio. No, giovani, i doni di Dio sono meravigliosi. Il problema qual è? Il problema è quando smettiamo di rendere grazie a Dio per quello che Lui ha donato e cominciamo a spostare lo sguardo dal donatore al dono. Non tutto è un idolo, però bisogna stare molto attenti a trasformare qualcosa in un idolo. Adesso vogliamo considerare le ragioni che Paolo dà per fuggire e dovremmo lavorare un po' per capire l'argomento di Paolo, perché viene tratto da un mondo diverso dal nostro, anche se sovrapposto col nostro, come vedremo. Però vuole che capiamo che l'idolatria non è qualcosa col quale scherzare. E ci dà tre ragioni per cui fuggire. Prima di tutto, l'idolatria crea una vera partecipazione spirituale con demoni. E la fine, diciamo, la conclusione del discorso che fa dal 16 fino al 20, è in versetto 20, quando lui dice: ora non voglio che abbiate comunione con demoni. Questa è la conclusione, adesso cerchiamo di capire la sua argomentazione. Ricordiamo che Paolo ha in mente queste cene, questi banchetti in cui i corinzi stavano partecipando. E Paolo vuole che sappiano che non sono neutrali. È vero che da un lato, ha detto in 8:4, l'idolo non è niente. L'idolo, Sarapis, Isis, non sono Sarapis, non sono Isis. Paolo ha ragione, dice: è vero, l'idolo non è niente. Non hanno un'esistenza vera. Però, benché questi dei così chiamati non esistono, c'è un mondo spirituale reale. C'è un mondo al quale ci si apre quando ci si mischia nell'idolatria, quando ci si mischia nelle false religioni. Paolo dimostra che questi banchetti non sono neutrali, che aprono la finestra a partecipazione con demoni e apre al credente alla comunione con demoni, riferendosi a due cene con le quali i corinzi sarebbero a conoscenza. I banchetti non sono neutrali, ci aprono a delle influenze nel mondo invisibile e da due esempi di cene che creano un legame con il mondo spirituale. Menziona la cena del Signore, versetto 16-17, e poi menziona in versetto 18 il fatto dei sacerdoti che mangiavano la carne offerta sull'altare nel contesto dell'Antico Testamento. Così Paolo dice: non vi deve stupire che ci sono dei pasti che collegano, che dimostrano una partecipazione con il mondo spirituale. Il punto che Paolo trasmette è che partecipare in pasti, in contesti religiosi, ci rende partecipi, intreccia le nostre vite con delle realtà spirituali. Se questo è vero per il pasto della cena del Signore e del pasto dei sacerdoti, lo è anche per i pasti che si mangiano nei templi. Questo è l'argomento di Paolo. Ora dobbiamo aprire un po', snodare un po' di più quello che Paolo sta dicendo, perché ci sono delle cose molto importanti da capire. Prima di tutto vediamo in versetto 16 che Paolo dice che il calice della benedizione che noi benediciamo non è forse la comunione con il sangue di Cristo? E il pane che noi rompiamo non è forse la comunione con il corpo di Cristo? Qui vediamo che è interessante, in questo caso il calice è menzionato prima del pane. E sicuramente perché in versetto 17 lui vuole allargare la metafora del pane per dare un altro insegnamento importante. Ora, in che senso la cena del Signore è comunione con Cristo? Paolo vuole da un lato dire: attenzione, c'è una vera sovrapposizione tra il mondo spirituale e umano nella cena del Signore. Per alcuni prendono questa idea e lo portano ad un estremo illecito. Alcuni dicono che comunione con il sangue e comunione con la carne equivale a mangiare veramente Cristo. Se qualcuno viene da un background cattolico o dove c'è un'idea molto alta del sacramento o da quello che noi chiamiamo le ordinanze, questa sarebbe la loro interpretazione. Direbbero che mangiare gli elementi equivale a mangiare, in questo senso, sia comunione con il sangue e la carne di Cristo. Ma questa interpretazione è esclusa dal prossimo versetto, dal contesto stesso. Quando Paolo dice che i sacerdoti mangiavano dell'altare, non significava che stavano mangiando letteralmente Yahweh. Non aveva questo senso nella mente giudaica. E neanche in riferimento a questi pasti in cui si mangiava la carne a demoni, non è l'idea di Paolo che stai mangiando il demone. Stai avendo in qualche modo una partecipazione con il mondo spirituale. Un commento storico riguardo come la Chiesa dei primi secoli vedeva la Santa Cena viene da Giustino Martire nel 140. Lui ci dà un ritratto di quello in cui consisteva la cena del Signore. Lui dice questo, e lui era un vescovo nella Chiesa del primo secolo, subito dopo la scomparsa degli Apostoli, e lui dice: il pane e il vino veniva portato, il presidente offre delle preghiere e dei ringraziamenti, e i presenti acconsentono dicendo Amen, e poi si fa la distribuzione a ciascuno e ognuno è reso partecipe di ciò per cui si è reso grazie. Ora, tante volte quando si guarda la storia si dice che la Chiesa evangelica o la Chiesa protestante, noi siamo quelli che abbiamo portato delle innovazioni nella Chiesa, e che la Chiesa cattolica o a volte ortodossa è il vero custode della verità trasmessa da secolo a secolo. Ma noi, guardando la storia, diciamo: permetteteci di essere in disaccordo, perché la Bibbia è il filo conduttore della Chiesa, e chi è fedele alle Scritture è fedele al vero desiderio di Dio. E storicamente la Chiesa protestante è in perfetta coerenza con la Chiesa originaria. Però questo ci porta a fare la prossima domanda: in che senso la cena del Signore è comunione con Cristo? In che senso? La risposta è questa: la cena del Signore cosa fa? Porta lo sguardo del partecipante alla croce, alla croce, e ci ricorda che noi siamo partecipi delle benedizioni acquistati da Cristo sulla croce, e ci ricorda della nostra continua partecipazione nei benefici spirituali e la nostra, pertanto, continua partecipazione in Cristo. È un guardare indietro che poi attira nel presente la realtà di quel evento successo nel passato. Ci sono dei versetti che ci fanno capire chiaramente che ciò che ci rende partecipi del corpo non è la cena del Signore. Cos'è? È la fede. Se ci ricordiamo, in Efesini 5, 31 e 32, Paolo dice: i due diverranno una sola carne. Dico questo riguardo Cristo e la Chiesa. E quando succede questo? Al momento della conversione. Al momento della conversione, come dice prima Corinzi 12, 13, siamo battezzati nel suo corpo mediante lo Spirito. È lì che noi diventiamo parti del corpo di Cristo. Nella Santa Cena cosa facciamo? Celebriamo la comunione con Lui. E intanto in quanto lo prendiamo, è un ricordo dell'essere partecipi dei benefici dell'opera di Cristo. Ci ricorda la nostra continua e presente comunione con Cristo. Ci ricorda dalla nostra comunione, il nostro camminare con Lui. Comunione con Cristo, fratelli e sorelle. Spero che non minimizziamo questo concetto. Siamo ricordati della nostra meravigliosa, la nostra reale comunione, il nostro poter camminare con Lui grazie ai benefici acquistati per il sacrificio del suo corpo e il versamento del suo sangue. C'era un sacerdote romano della Chiesa Cattolica che parlava con una persona evangelica e lui era poco entusiasta della parola comunione. Era solare questo prete, però per la sua mente, un po' rigida, liturgica, la parola comunione aveva un senso di troppa informalità. Associava la parola comunione con falsità, sentimentalismo. Per lui cos'era la Chiesa? La Chiesa per lui era un'organizzazione massiva e austera, una cittadella fortificata con dei bastioni all'interno della quale le persone potevano entrare per essere salvati dalla dannazione. Comunione intima? Bah, diceva. Ma non è così per noi. Per noi la comunione con Gesù, camminare con Lui, il vero rapporto spirituale con Gesù, ricordato e rafforzato nel senso che ci porta al ricordo quello che Gesù ha fatto per noi, è il fondamento delle nostre vite. Forse nel parlare non facciamo subito il collegamento tra questo concetto e l'idolatria, però se diciamo che l'idolatria è trovare soddisfazione, trovare che il tesoro del tuo cuore è qualsiasi cosa al di fuori di Cristo, vediamo cosa sta facendo Paolo, non è vero? Noi siamo creati per adorare, siamo creati per far fumare gli altari dei nostri cuori verso qualcosa. O sarà Dio, o sarà qualcosa nel creato. Che altro che renderci liberi, ci rende prigionieri. Nello stesso modo, nei pasti, nei templi, cosa succedeva? I corinzi dichiaravano la loro partecipazione con demoni. Nella cena del Signore noi cosa diciamo? Diciamo, sono parte di Cristo, per l'opera di Cristo in croce. Diciamo, sono l'oggetto delle tue benedizioni acquistati sulla croce. Diciamo, sono in comunione con te. La mia più grande gioia è averti nella mia vita. Nel pasto ai templi, cosa si diceva? Equivaleva a dire sono parte di te. Sono l'oggetto della tua influenza nella mia vita. Sono in comunione con te e ho gioia nell'averti nella mia vita. Questo è ciò che dice il versetto 20, comunione con demoni. Versetto 17 aggiunge una dinamica importante. Cosa c'entra il versetto 17 con l'idolatria? Quando dice, siccome vi è un unico pane, noi che siamo molti siamo un corpo unico, perché partecipiamo tutti a quell'unico pane. Quello che Paolo dimostra in questo versetto è che l'idolatria non è soltanto danneggiante per noi individualmente, ma danneggia anche la Chiesa. Potremmo tradurre così: c'è una sola fonte di nutrimento spirituale. Paolo dice: siccome vi è un unico pane, c'è una sola fonte di nutrimento spirituale, Cristo. E noi, dato che ci nutriamo tutti da quell'unica fonte di nutrimento, siamo un unico corpo. Il messaggio è che quando chi dovrebbe nutrirsi dalla stessa fonte con altri comincia a nutrirsi da altre fonti, la Chiesa è danneggiata. L'unità della Chiesa e la vita stessa della Chiesa viene danneggiata. Notate il filo conduttore che si vede di nuovo. L'idolatria in contrasto con il trovare soddisfazione in Cristo dice siccome vi è un unico pane, potremmo dire siccome vi è solo una fonte di nutrimento. Ci viene in mente Salmo 87,7, quando Davide dice, e cantando e danzando diranno, tutte le fonti della mia gioia sono in te. Questo è l'approccio del credente nato di nuovo. Tutte le mie fonti della gioia sono in te, Cristo. In fondo, questa è la descrizione, la definizione della fede vera, la fede che veramente salva. Credere cosa significa? Significa sperimentare Cristo come la soddisfazione della sete della mia anima e della fame della mia anima. La fede biblica che salva è l'esperienza della contentezza in Gesù. E la battaglia della fede è mantenere il cuore soddisfatto in Cristo. Di credere veramente e continuare a credere che Lui verrà incontro ogni bisogno e soddisferà ogni mio bisogno. Dice, vi è un unico pane, Gesù è il pane della vita, Giovanni 6. E quello poi lo applica in senso generale. Tutti noi che siamo la Chiesa ci nutriamo di quella stessa fonte di nutrimento e questo, fratelli e sorelle, crea la Chiesa. Questo crea la Chiesa. Ora, cosa succede se qualcuno comincia a nutrirsi da altre fonti? Significa che l'unità della Chiesa è danneggiata. Non si sta nutrendo più dalla stessa sorgente. La vita stessa è danneggiata perché la vita della Chiesa dipende dal nostro attingere dal nutrimento che Cristo dà. La Chiesa è un solo corpo, dice Paolo. Perché? Perché partecipiamo, ci nutriamo tutti a quello stesso pane, a quella stessa fonte di nutrimento, cioè di Cristo. E se qualcuno riceve il proprio nutrimento da qualsiasi altra fonte, si è slegato, come la presa si slega dalla elettricità. Non è più connessa alla stessa fonte. Nel mangiare altri pani, nutrirsi di altre fonti, l'individuo danneggia la Chiesa, spezza l'unità della Chiesa che esiste perché ci nutriamo della stessa fonte. Ciò che rende la Chiesa tale è il nutrirci della stessa fonte, tutti insieme. Vedete l'aspetto non solo verticale, ma orizzontale della nostra vita comune in Cristo. Così Paolo sta ricordando ai fratelli e vuole che questo sia il pensiero. Quando tu, fratello, sorella, credente, quando pensi a nutrirti da altre fonti, quando pensi a trovare in quella cosa la tua gioia, la tua soddisfazione, la tua ragione di esistenza, dice, ricordati dei tuoi fratelli e delle tue sorelle. L'intera Chiesa dipende dal nostro nutrirci da Cristo e non da altre fonti, non di idoli per la nostra esistenza, la nostra forza. Lasciamo che queste parole echeggino nei nostri cuori. Siamo un unico corpo perché partecipiamo a quel pane. C'è un'altra riflessione che voglio fare insieme riguardo questa frase. Siamo un unico corpo perché partecipiamo di quell'unico pane. Questo è un messaggio molto importante per la dottrina della Chiesa locale. C'è un mondo in questa dichiarazione. Un gruppo di persone definite che dicono noi questo corpo locale insieme ci nutriamo della stessa fonte di Cristo. Un gruppo di persone che prende insieme regolarmente la cena del Signore, cosa sta dichiarando? Sta dichiarando che si nutre di Cristo e che vive la propria vita di corpo dal nutrimento dato da Cristo per poi riversarlo su il corpo. L'ho detto in passato e lo ripeto, le persone con cui prendi la Santa Cena regolarmente dovrebbero essere il tuo corpo di appartenenza. perché tu stai dichiarando qualcosa quando lo prendi. Questa è una chiesa locale, un gruppo di persone che si nutre dalla stessa fonte, e per questo noi non siamo molto favorevoli a prendere la Santa Cena online, perché la cena è per il corpo che visibilmente si nutre tutta insieme dalla stessa fonte. Questo è quello che dichiara quando prende gli elementi. Questo nutrirci di Cristo, questo essere un unico corpo perché partecipiamo, mangiamo dalla stessa fonte, è la ragione per cui in questa Chiesa crediamo in avere una congregazione riconoscibile, una congregazione dove viviamo la realtà della nostra partecipazione in Cristo, non solo in modo individuale, ma anche in un contesto di corpo, orizzontale. Una congregazione dove diciamo: mi nutro insieme a queste persone e vivo una relazione spirituale con queste persone. E da qui sorge il concetto di essere membri di un corpo locale, di una chiesa locale. Ai giorni di Paolo c'era solo una chiesa di cui facevi parte attingendo dal nutrimento di Cristo insieme ad altri in un contesto locale. Oggi nel nostro contesto del XXI secolo dobbiamo essere un po' più propositivi per realizzare il concetto del Nuovo Testamento di Chiesa. Dio non ha in mente dei satelliti che orbitano il corpo, ha in mente dei credenti che attingono insieme, riconoscibilmente, prendendo la Santa Cena, dalla stessa fonte. E come membri cosa facciamo? Accogliamo altri membri, cioè riconosciamo loro non come satelliti, ma come membri, riaffermiamo la loro appartenenza alla Chiesa locale nella Cena del Signore, riaffermiamo la loro professione di fede e poi pratichiamo l'esclusione del corpo il giorno in cui quella persona dimostra di non attingere più dalla stessa fonte come noi stiamo attingendo. Per questo quando una persona rinega la professione di fede, è giusto trattenere gli elementi della Santa Cena. È giusto vietarlo perché non ha più un significato prendere la Santa Cena se stiamo attingendo da fonti diverse. La Chiesa locale unita è davvero una cosa meravigliosa sulla terra. Amen. Una cosa meravigliosa, una compagnia di fratelli nutriti insieme da Cristo. E fin tanto che ci nutriamo di Cristo, possiamo continuare ad aspettarci i giorni gloriosi, benedetti. Ma vedete l'aspetto dell'insieme? Siamo un corpo unico perché partecipiamo di quel pane. Dobbiamo ascoltare questi insegnamenti. Nell'idolatria formale organizzata in false religioni non è neutrale, come non lo è l'idolatria che consiste nel dare sfogo alle nostre brame, che equivale a distaccarci da Cristo. Cosa significa questa frase ora? Non voglio che abbiate comunione con demoni. Potrebbe venirci in mente qualche film, giusto? Possessione, l'esorcista, ma questo non è quello che deve venirci in mente. Lo scopo del diavolo qual è? È sempre quello di distaccarci da Dio, è quello di tentarci a trovare le nostre soddisfazioni in qualsiasi cosa che non sia Cristo, portarci nel peccato. Paolo dice in 1 Timoteo 4:1, lo Spirito dice esplicitamente, nei tempi futuri alcuni apostateranno, volteranno le spalle alla fede, dando retta a spiriti seduttori e dottrine di demoni. Lo vediamo in un modo diverso. E l'avere la tentazione o avere l'influenza del mondo demoniaco nelle nostre vite ci porta lontani da Cristo e lontani dalla fede. Forse questo racconto che mi ha raccontato Don Curran rende l'idea di quello in cui risulta alla fine aprirci al mondo degli idoli, trovare soddisfazione in qualsiasi cosa che non sia Cristo, è il coinvolgimento di demoni in questo processo. Don Curran raccontava riguardo un grande uomo di Dio, un predicatore, aveva un ministero di successo e ha cominciato a cercare che delle persone gli imponessero le mani, persone poco affidabili, persone che alla quale non avrebbe dovuto andare per consigli spirituali. E quest'uomo ha cominciato ad avere dei comportamenti strani, ha cominciato ad allontanarsi da Dio ed è cominciato ad essere a ossessionarsi col viaggiare. Diremo che cosa innocua, viaggiare va bene, però vedete c'era una dinamica spirituale in cui il creato stava diventando per lui la sorgente della sua vita e soddisfazione. E la prossima volta che Don lo vide, aveva un programma in televisione in cui dava dei consigli riguardo il turismo. Niente di male, ripeto. Ma era stato un lento allontanarsi, uno strano raffreddarsi, uno lento riorientare le priorità verso alla fine ciò che non conta più di tanto. Non so se vi siete resi conto, però c'è una strana non realtà nelle persone che vivono per il mondo. Vi siete mai resi conto? C'è una strana non realtà. Paolo parla di questo quando dice: le carni che sacrificano a idoli le sacrificano a demoni e non a Dio. Letteralmente è a non Dio, all'opposto di Dio. Cioè c'è la sorgente Dio e poi c'è il non Dio, c'è la realtà e la non realtà e c'è questa strana vita nella non realtà delle persone che vivono per le cose del mondo. Uno strano superficialità, uno strano vagare nelle ombre. Questo è ciò che vediamo quando c'è questo coinvolgimento, partecipazione, dichiarare a qualsiasi cosa che non sia Dio la nostra fonte. Sarebbe stato bello spiegare e riflettere insieme sulle altre due ragioni. Versetto 21, Paolo dice che l'idolatria è inconsistente con la vita cristiana. Versetto 21, non potete, è impossibile avere il calice di demoni e il calice del Signore. E poi, versetto 22, attira la disciplina di Dio. Vi racconto solo questo aneddoto per finire. Uno scrittore disse: conosco un grande uomo che è un abile scrittore, all'età di 30 anni era popolare nei giri sociali di Stoccolma. Faceva delle feste nella sua proprietà. In queste feste c'era buon cibo, tutti vestiti con eleganza, tutto era leggero, bon vivant. Un'estate c'è stato quando tutti i giardini erano pieni di persone, tutti cortesi, vivaci, forse un po' spiritosi, un po' spinti. E lo scrittore dice: il mio amico uscì inavvertito dalla festa. Appena aveva lasciato il gruppo alle sue spalle, lo prese un grande silenzio. Era un silenzio esterno, mentre camminava per il bosco, metà estate, ed era anche un silenzio interno. L'impatto delle chiacchierate innervanti svanirono e non sentì nient'altro che il suo cuore che batteva. Camminò verso il cancello principale, si mise a guardare giù dove portava la strada e una voce dentro di sé disse: devi abbandonare tutto questo, devi lasciare tutto questo alle spalle. Ed è vero, per il credente è vero. E dov'è che ci voltiamo? Se lasciamo quello alle spalle, dov'è che ci voltiamo, fratelli e sorelle, ci voltiamo da Cristo? Lui è la nostra vita, Lui è la sorgente della nostra soddisfazione, è la sorgente della nostra gioia, tutta la nostra fiducia quando riposata su di Lui è garantita. Fratelli e sorelle, fuggiamo l'idolatria. Caro Padre, grazie per la Tua parola, aiutaci a veramente prendere sul serio ciò che Tu hai voluto dirci questa mattina. Vogliamo trovare solo in Cristo, in quell'unico pane, la nostra vita. Nel nome di Gesù. Amen.